Buonasera a tutti. Allora, abbiamo indetto questo incontro sul caso dell'anno, chiamiamolo così. Abbiamo invitato per alcune riflessioni il professor Giorgocelli, che tutti voi conoscete. Dovrei impiegare i primi 10 minuti di questo incontro per elencare tutte le attività del professore, invece devo occupare i primi 10 minuti per altre cose forse meno piacevoli. Il professor Giorgocelli è entomologo, etologo, docente all'Università di Bologna, scrittore, commediografo, poi alla fine dirò qualche titolo di libri che ho saputo stanno per uscire, e quindi uno dei massimi esperti sulle tematiche che riguardano il rapporto tra inquinamento e territorio, con riferimento poi al tema degli animali. Ora vi dicevo, il caso dell'anno, che per noi del WWF non riteniamo sia solo un fatto eccezionale, ma anche un segnale negativo riguardante il nostro territorio. Perché se una di quelle che ci ricordiamo tutti, una delle criticità ambientali di questo territorio, e mi riferisco all'impatto delle grandi industrie di trasformazione dell'agroalimentare, che hanno un po' segnato questi decenni della nostra città, pensavamo che fosse risolto con la demolizione di Neri, beh, questo credo che il caso delle tortole sia stato un segnale eclatante, che questo fatto ovviamente non sia stato risolto. Gli effetti delle criticità non si mimetizzano certo tra le vetrine dei centri commerciali, degli iper, degli outlet e quant'altro. Il contesto territoriale dove avviene questa strage è quello che i tecnici e gli amministratori in questi anni ci stanno descrivendo o si stanno rappresentando come quella parte di città ordinata che sta crescendo all'insegna dell'ecologia, cioè dove tutto un po' è al suo posto. Il quartierino con edilizia bioclimatica, l'iper con i suoi pannelli solari, le rotonde tutte al loro posto, nel posto giusto, e con un outlet che vedremo in fase di costruzione. Questo è quanto sentiamo ripetere da 10 anni, una città che prende premi sull'ecologia applicata all'architettura, anche se poi dobbiamo andare a vedere, molti di questi premi riguardano l'efficienza energetica, che è un fattore, ricordiamocelo, della sostenibilità, ma non è la sostenibilità tutta, che parte tra l'altro da un parametro di valutazione molto più importante, che è quello del risparmiare la risorsa territorio, il suolo, ma questo forse ce lo siamo dimenticati. E infatti l'urbanistica degli ultimi 10 anni ha provocato proprio un grande consumo di suolo, da cementificazione, interpretando in maniera molto, molto superficiale i temi della sostenibilità. Il grado di vivibilità di una città si fonda davvero, certo, sulla qualità dei servizi, sulla qualità degli edifici, da come vengono costruite le strade, da come si costruiscono, si realizzano gli spazi verdi, ma non bisogna dimenticare che la città è un ecosistema, anzi vedete questo lapsus, anche perché si sta sempre più parlando delle città come ecosistema, proprio per capire che è un intreccio di relazioni tra costruito, edificato, cioè strutture fisse, e che cosa? Che facciamo finta di dimenticare? Flussi di materia ed energia che la attraversano, come in un ecosistema. E quindi la città è al centro di un complesso di interrelazioni di questo genere che vanno gestite e controllate. Perché se non lo si fa, si rischia di avere degli impatti sulla qualità abitativa degli abitanti e impatti di tipo ambientale. Il fatto delle tortole evidenzia proprio che questo presunto ordine non è con cui si costruisce non è sufficiente a determinare la qualità dell'abitare. Infatti la sostenibilità ambientale non si basa su un ordine formale, si basa forse su un concetto che si riferisce al tema più naturale, che è quello dell'equilibrio, con cui si devono usare le risorse e in primis la risorsa del territorio, l'uso delle risorse e l'uso appunto dei suoli e del territorio in genere. Quindi questo fatto di cronaca, questo che è diventato un oggetto che ha occupato le cronache, per noi deve diventare un oggetto di riflessione, un oggetto di riflessione sulla qualità dell'abitare, ma che riguarda il presente ma anche in prospettiva soprattutto. E allora per questi motivi abbiamo posto nel titolo, non a caso, se avete visto nella nostra iniziativa, quale questo interrogativo di fondo, quale ambiente, di quale ambiente stiamo parlando? Quello di cui sentiamo sempre, vediamo riempire le cronache di questi anni in cui si dicono che c'è un ambiente che viene gestito in maniera sostenibile o un ambiente che ha comunque ancora dei problemi? Questa domanda, per rispondere a questa domanda e per ragionarci sopra, perché c'è quanto è accaduto per noi implica una riflessione sulle carenze di cultura dell'abitare che comunque si manifestano in questa città che ci sono e su cui occorre ragionare. Per entrare nel merito è anche utile che porti via alcuni minuti, così anche il professore si cala nel contesto di quanto è accaduto, una breve cronistoria proprio sintetica per date su quanto è avvenuto da quando, dal giorno in cui è scoppiato il caso. 2 gennaio, due guardie venatorie del servizio volontario di vigilanza del WF di Faenza scoprono nei pressi dell'orificio Tampieri, nelle aree antistanti, una distesa di tortole dal collare morte. Ne raccolgono solo in quella giornata più di 200. Ovviamente si attiva, le guardie attivano rapidamente APA, ASL e il CFS, il Corpo Forestale dello Stato. Interviene un tecnico dell'APA e io leggo perché sarò più veloce e perché vi renderete conto di quali siano le difficoltà in cui anche i volontari cercano, le difficoltà che ci sono nel rapportarsi con le istituzioni in casi di questo genere, e ovviamente anche per il lavoro scomodo, e anche lo diciamo anche noi dentro la nostra associazione, il lavoro più difficile che nell'ambito del volontariato, del nostro volontariato, esiste, che è quello delle guardie volontarie, il lavoro forse più difficile e più impegnativo. Allora interviene un tecnico nel Corpo Forestale dello Stato, un tecnico dell'APA. Quest'ultimo dichiara che le tortole sono morte per indigestione e che, essendo palese la causa, non ritiene di procedere con eventuali accertamenti. Per informazione, per la cronaca, diciamo che però un articolo di stampa di un po' di giorni dopo si apprende che ARPA dichiara testualmente di essersi immediatamente attivata il 2, cioè quello stesso giorno, per accertare eventuali cause o conseguenze ambientali, e che il giorno 4 ha effettuato campionamento dei semi e dell'acqua di un canale. Il Corpo Forestale avvia le tortole morte allo istituto zooprofilattico di Lugo. UEF contatta il servizio veterinario della ASL per un prelievo delle carcasse ai fini delle analisi sulle cause ovviamente della moria, e a precisa richiesta un funzionario dichiara che la competenza della provincia, e quindi non dà seguito alla prima richiesta di intervento. 3 gennaio le guardie volontarie del UEF consegnano 4 esemplari di tortole morte all'ASL, che ne accetta 2 ma si rifiuta di prendere in consegna i sacchi che nel frattempo le guardie avevano riempito con centinaia di esemplari di tortole morte. 4 gennaio l'ASL non accetta i sacchi pieni di tortole, e mentre invece questo in compenso, dobbiamo dirlo, se ne fa carico la provincia, che in effetti ritira, prenderà in consegna gli esemplari morti. 7 gennaio il UEF consegna sacchi di tortole morte alla ASL con uno stratagemma, perché ci vanno le guardie insieme al nostro presidente, si recano alla ASL in compagnia di una truppa della RAI, perché in questo paese funziona così: le porte si aprono se si muove qualcuno con la telecamera. Si era sparsa la notizia di questa strana e scomoda compagnia, per cui ho torto collo, il dirigente del servizio veterinario accetta i sacchi pieni di tortole morte. 8 gennaio, le prime anticipazioni su un'analisi condotte dall'Istituto Zooprofilattico di Lugo evidenziano patologia al fegato e alla milza, e che le tortole avrebbero mangiato troppi semi di girasole. Il signor Rodolfo Ridolfi, consigliere di amministrazione dell'istituto, riferisce che, aperte virgolette, le tortole avrebbero meno difese rispetto ai colombi nel caso in cui mangino un po' più del necessario. 11 gennaio, le prime analisi dell'istituto zooprofilattico sperimentale di Lombardia e di Emilia Romagna evidenziano la presenza del paramyxovirus e l'assenza di batteri. Paramyxovirus è uno dei virus più diffusi, poi il professore entrerà nel merito, con cui convivono queste specie, sia i colombi che le tortore, da molto, molto, molto tempo. 11 gennaio, tale Claudio Miccoli, presidente di un'associazione regionale di cacciatori, dichiara di non essere stupito della moria delle tortore, perché la specie ha proliferato eccessivamente e che quindi, aperte virgolette, bisogna reintrodurre la possibilità di cacciare le tortore per attivare una seria e scientifica forma di contenimento dell'esplosione demografica della specie, chiuse virgolette. Ora qui apro una parentesi. Noi abbiamo ricevuto in questi giorni, nei giorni dell'emergenza, e dobbiamo dirlo per onore del vero, anche siamo stati contattati da altri tipi di cacciatori, che evidentemente non pensano solamente a sparare, ma che hanno anche un po' di senso dell'intelligenza e che hanno espresso preoccupazione per quanto stava accadendo, e questo va detto. Fortunatamente, non tutti siamo qua. 12 gennaio. Mauro De Logu, responsabile del laboratorio di ecologia dei patogeni dell'Università di Bologna, che ha esaminato alcune carcasse che avevamo consegnato, quelle che gli avevamo fatto avere noi, cioè le nostre guardie, che ha esaminato alcuni appunto esemplari di tortore morte provenienti da fede, esclude che la moria possa essere causata da indigestione o dalla semplice presenza del paramyxovirus, perché lui trova che fegato e reni sono lesionati da un fattore di tossicità, al quale non riesce per il momento ancora a dare un nome. 13 gennaio, Giorgio Varisco, direttore sanitario dell'Istituto Zooprofilattico di Lombardia e di Emilia Romagna, dichiara, aperte virgolette, i grassi insaturi naturalmente presenti nei semi, così come la presenza del paramyxovirus aviare, non possono giustificare una moria di queste proporzioni. Il fenomeno potrebbe essere riconducibile al fatto che i semi di girasole siano stati trattati con nuovi tipi di pesticidi, chiuso virgolette. Secondo il WEF di Faenza si può fare una stima a quel periodo, cioè circa 12-13 gennaio, di 5.000 tortore morte. Pensate che più di 1.200 sono solo quelle che materialmente sono state raccolte dalle nostre guardie. 13 gennaio la Procura di Ravenna apre un'inchiesta contro ignoti a seguito delle dichiarazioni del dottor De Logu in televisione. La Procura avvia un'inchiesta e incarica ARPA, Corpo Forestale dello Stato e ASL per effettuare i necessari accertamenti. Il servizio di igiene pubblica dell'ASL effettua un prelievo di semi di girasole presso l'edificio Tampieri, in questo giorno, presso il quale si è sviluppata la moria di tortore, per verificare la presenza di sostanze tossiche. È un'indagine sulla qualità dei semi nell'ambito della tutela della salute che si affianca a quella diretta sulle tortore morte. 15 gennaio. Stefano Gellini, ornitologo del Museo Ornitologico di Forlì, esclude la risibile ipotesi di indigestione collettiva come causa della moria. Esclude anche l'ipotesi legate alla stagione fredda o all'alta concentrazione di esemplari, dovuta alla facile disponibilità di cibo. Sappiamo tutti, per chi è faentino, qual è il panorama di quella zona, con montagne di semi stoccate a cielo aperto. 21 gennaio. Esce l'esito, andiamo a definirlo di questa prima fase, ultimo delle analisi, dal laboratorio ARPA di Ferrara per la ricerca di pesticidi e dall'Istituto Zooprofilattico di Bologna e di Brescia per la ricerca di microtossine e piombo. L'esito è esclusione assoluta di presenza di sostanze tossiche. Allora, questa cronologia che vi ho letto è desunta dalla presa diretta degli eventi che abbiamo avuto attraverso i nostri volontari e dal resoconti delle cronache, quindi dalla segna stampa dei nostri quotidiani. Infatti apposto ho voluto precisare le virgolette di dichiarazioni di chi ha detto e cosa ha detto. Ora però, prima di passare la parola al professore, con una domanda che ovviamente è immaginabile e che lui poi svilupperà nei modi che ritiene, ci sono alcune semplici osservazioni a margine di questa, alcune osservazioni a seguito di questa cronologia che vi ho detto. E sicuramente è che la dimensione di questo caso e le stesse modalità degli interventi messi in atto dai vari soggetti ci lasciano comunque dei dubbi sull'adeguatezza delle misure, attenzione, non di indagine post fatto, ma delle misure di tipo preventivo, cioè qual è il livello di prevenzione in questi casi. per evitare appunto che succedano casi di questo genere. L'altro punto, che è un dato oggettivo e che chiaramente lascia perplessi, come mai anche l'Austria, che comunque effetti i prelievi ai fini dell'indagine che era stata presa nel maggio studio, il giorno 13 a Moria conclusa, e quindi con a distanza di 10 giorni dallo scoppio del caso, dall'esplosione del caso eclatante, e che in questo periodo all'interno dell'azienda potevano essere state movimentate le sementi, potevano essere stati rimossi dei teloni, i quali teloni avrebbero potuto, una anche dell'ipotesi che è circolata sulla stampa, forse l'avrete detto, avrebbero potuto anche essere quelli cause determinante di quanto è accaduto, eccetera. E l'ultimo fatto è che le analisi, e qui arriviamo a introdurre la domanda, le ultime analisi, escludendo la presenza assoluta di sostanze tossiche dei semi, possono far ritenere automaticamente, per esclusione della tossicità, che la causa della moria sia solo la presenza naturale del paramyxovirus? Questo è l'interrogativo col quale apriamo la riflessione di questa sera, perché forse la riformulo in questo modo, professore, è che, visto che non è stato individuato il nome del killer, il nome e cognome del killer, possiamo dire che il caso è chiuso, oppure è ora invece di aprirlo? E soprattutto quello che si chiede alla gente: perché sono morte queste tortore? Questo è l'interrogativo. Poi ce n'è un altro dopo, che riguarda appunto il livello della prevenzione.
Allora, premetto che l'UWF mi ha fornito dei semi che io ho inviato per analisi. Non ho ancora avuto il responso. Ciò fa pensare che il fattore, sì, si può pensare due cose: o che il fattore è labile, cioè a dire è biodegradabile e quindi tende a scomparire, e la seconda ragione invece che si tratti di una sostanza del tutto nuova. Voi sapete una cosa, no? Se io vado da un laboratorio d'analisi e chiedo cosa c'è dentro questo bicchiere d'acqua, mi dicono se sono debole di mente. Come posso sapere cosa c'è qui dentro? Può essere infinite cose, per cui devo avere alcune ipotesi su quello che ci può essere, e in qualche modo, come succede sempre nella scienza, vado a cercare quello che penso che ci possa essere, perché non si può andare a cercare tutto. Pensate, le sostanze chimiche possibili in un bicchiere d'acqua sono un'infinità, no? Come prevedete? Allora si fa un indagine e si dice più o meno potrebbe essere questo, potrebbe essere questo, potrebbe essere quest'altro, e si va a vedere se la nostra ipotesi è verificata. Allora, è curioso che quando si decide che non si è trovato il fattore negativo che ha ucciso le tortore, si decide, vabbè, allora si archivia la cosa. Sarebbe come: troviamo una persona morta, decidiamo che è morta per ragioni indecifrabili e a questo punto decidiamo di non fare più indagini, è morta e basta. È quello che si tende in questo caso a fare. È un fenomeno comune, no? Comune perché chiaramente si vuole coprire la questione e liquidarla rapidamente, come si fa sempre quando succede un inquinamento. Si va a cercare, si fanno delle ipotesi e poi si lascia perdere e tutto poi finisce in niente, senza considerare che bisogna sempre tenere presente che quando degli animali muoiono, questo è un indice che in quel territorio esiste un fattore negativo che, siccome gli animali ci somigliano in molte cose, può essere che quell'animale muore, ma noi però subiamo comunque dei danni probabili, e potrebbe essere che L'animale muore, noi invece, essendo di stampa più grande, non mangiando le cose come l'animale, eccetera, però subiamo dei danni, cioè l'animale che muore ci dà il segno che in quell'ambiente qualcosa non funziona, che in quell'ambiente esiste un fattore tossico, insomma. Perché gli animali sono i nostri custodi dell'ambiente. Quando sono morte le api in grande massa, potremmo parlare di fenomeni molto simili, e beh, si è andata a vedere cos'era successo anche con la preoccupazione che se morivano le api, anche gli esseri umani del territorio dove le api morivano potevano avere subito dei danni o potevano subire dei danni nascosti. Allora, ecco, che cosa dobbiamo concludere? Io non sono un veterinario, ma la questione dei virus è invocata sempre. Voi sapete che i virus sono delle strane creature. Non è che se si trova un virus in un organismo necessariamente quello è un fattore patologico. Non necessariamente, perché i virus sono presenti spesso anche per le api. Quando c'è stata questa moria hanno trovato i fisiologi, i virologi delle università hanno trovato che nelle api c'erano dei virus, però bisogna ricordare che c'erano anche prima. Cioè i virus sono, in alcuni casi sono virus che non sono patogeni, altri che diventano patogeni in certe circostanze. Ora mi sembra che in questo caso la presenza del virus è un fatto normale, però nello stesso tempo se il virus fosse stato patogeno, del luogo avrebbe trovato delle, diciamo così, delle tracce dell'azione virale che sono diverse da quelle dell'azione tossica, invece ha trovato tracce di un'azione di una molecola tossica che ha colpito queste, diciamo così, queste torture. Quindi siamo di fronte a delle torture uccise da un veleno, per chiamarlo proprio così. Quindi cosa dobbiamo pensare? Dobbiamo archiviare la cosa oppure dobbiamo andare in fondo? Io direi che è una buona occasione per andare in fondo, perché dobbiamo decidere come dovere per i cittadini, come dovere per i nostri figli, i quali sono più sensibili di noi, o per i nostri vecchi, che a loro volta sono più sensibili, abbiamo il dovere di sapere se per caso è in giro per il territorio una sostanza tossica che può danneggiare i più deboli, tanto per cominciare, e poi tutti gli altri. E quindi tutto ciò che è stato detto è ridicolo e purtroppo sono le autorità preposte alla salute del territorio che ricorrono a ipotesi che evidentemente dimostrano da un certo punto di vista una ridicola incompetenza, ridicola e paurosa incompetenza. Decidere che le torpe della colare sono morte di indigestione è una cosa che nessuno potrebbe dire seriamente, va messa nelle barzellette ecologiche. Da oggi in poi potranno comparire qui niente dove si vede la torpora che per indigestione sta morendo. Quindi decidere che sono morte per fame no, perché ci sono due tesi contrastanti. Una parte è morta per fame e c'era un sacco di cibo da mangiare, dall'altra parte hanno mangiato tanto in quel sacco di cibo che sono morte per indigestione. Capite subito che questo che è stato detto subito dimostra il desiderio di fornire una copertura all'industria, chiaramente, supponendo che ci sia un fattore che la possa incriminare in qualche modo, che la possa rendere responsabile di questa moria. Quindi, sapete, gli uccelli sono particolarmente esposti ai pesticidi. Vi potrei fare una lunga storia di mortalità degli uccelli. Quando comparve il DDT, si scoprì che i tordi americani in un certo territorio morivano, e morivano a seguito del fatto che alcuni orni erano stati trattati con il DDT, erano stati trattati per combattere un insetto e nella dosi normali, però alle dosi normali non dovevano morire i tordi, perché il DDT tutto sommato ha degli effetti a lunga scadenza, ma come tossicità immediata non è molto tossico. Chi ha visto quel documentario di come è stata stoppata la epidemia del tipo esantematico in Napoli, ha visto la gente che si tirava addosso le polveri del DDT, anche si apriva i calzoni e lì metteva del DDT, perché si erano insediati questi pidocchi che sono vettori, che non sono il pidocchio dei capelli ma quello del corpo, si è insediato anche in certe parti delicate. Quali sono stati gli effetti epidemiologici futuri di queste persone che sono arrivate, che hanno fatto il bagno del DDT, non si è mai saputo perché non è stata fatta nessuna indagine, però non sono morti per le strade come sarebbe successo se si fosse ricrollati con un posto organico. Allora, che cos'era successo agli editori? Era successo un fatto abbastanza imprevedibile, come sempre succede. Era successo che i lombrichi avevano preso le foglie cadute con delle tracce minime di DDT, e il DDT va dentro i lombrichi ma poi si mette nel tessuto grasso e non esce, allora pian piano si accumula e dopo questi lombrichi erano diventati dei lombrichi, delle bombe al DDT tali, in dosi tali che potevano uccidere i tordi. Questo è uno dei tanti esempi che noi possiamo chiamare in causa. E poi per la torta del collare è stata quella che ha dimostrato un certo effetto di altri insetticidi clorurati come la dieldrina sugli uccelli. In alcune zone dell'America sparivano gli uccelli e soprattutto sparivano i rapaci, e quando sono stati trovati questi rapaci morti, non si capiva bene che cosa fosse successo. Si è andato nei nidi e pensate un po', i nidi presentavano le uova rotte. Cos'era successo? Era successo che, sapete, l'uovo degli uccelli ha un guscio che è stato modellato dalle produzioni in modo squisito, perché se fosse troppo spesso il pulcino farebbe fatica a uscire, se fosse troppo sottile la femmina in cova lo romperebbe, no? Allora infatti queste uova erano di spessore diminuito del 20%, la femmina in cova andava sull'uovo, lo schiantava e dopodiché l'uovo andava, la rottura dell'uovo nel corso della cova equivale a quella di un aborto per un mammifero. Allora si è scoperto, hanno preso la tortora del collare, hanno fatto degli esperimenti e hanno scoperto che queste sostanze chimiche emesse nell'ambiente colpivano la nitrase carbonica, che è un enzima che trasferiva il calcio dal sangue della femmina e dalle ossa della femmina sul guscio. Allora questa nitrase non funzionando più, il calcio veniva messo, non funzionando più, funzionando malamente, veniva messo in misura minore e il guscio era estremamente sottile. Anche questo effetto non è che si potesse sapere, quindi come vedete la questione è piuttosto complicata, capire adesso che cosa è successo delle nostre torture che sono morte. Ma poi ci sono degli effetti sugli uccelli anche piuttosto buffi. Pensate che i gabbiani dei grandi laghi americani improvvisamente si è scoperto una strana cosa: due femmine si univano nello stesso nido invece di unirsi la femmina e il maschio di questi gabbiani per covare le uova. C'è una coppia omosessuale, diciamo così. Le uova però non erano fecondate, quindi non usciva nulla, per cui la strana coppia stava insieme per un certo periodo, scoprendo poi che non veniva fuori niente dalle uova, se ne andavano per i fatti loro. Cos'era successo? Era successo, dovete sapere, che il problema ultimo degli insetticidi, che adesso noi trascuriamo, per lungo tempo io ho fatto grandi battaglie contro e tutti erano con me, la popolazione si interessava, i giornali scrivevano. Poi ora, come sempre succede, il fenomeno è diventato forse peggiore, però per un certo punto di vista usiamo meno forse sostanze chimiche, però le sostanze chimiche che usiamo hanno effetti che abbiamo scoperto, sono degli effetti molto pericolosi, cioè sono ormonominetiche. Che cosa vuol dire? Sono uguali a certi ormoni che noi abbiamo nel corpo. Quindi voi sapete che gli ormoni sono sostanze che certe ghiandole secernono all'interno del corpo, però sono segrete per ottenere certi fenomeni fisiologici e devono essere segrete in certi momenti e in certe dosi, no? Invece questi insetticidi entrano nel corpo e funzionano come ormoni, solo che funzionano fuori tempo e forse in dosi maggiori o minori di quello che sarebbe necessario, quindi producono degli sconquassi chimici. Non a torto si dice che i due tumori in ascesa nel nostro tempo sono quello della prostata dell'uomo e quello dell'utero della donna, e questi due tumori da sempre si pensa che abbiano qualche coinvolgimento col, diciamo così, con l'endocrinologia dell'organismo. Quindi si può supporre che questi insetticidi ormonomimetici abbiano qualche ragione di essere considerati come, se non direttamente responsabili, diciamo promotori. E qui torniamo al fatto che questi veleni che noi diamo, che danneggiano gli uccelli, sono però veleni che possono danneggiare anche noi. Dei medici hanno osservato, per esempio, che le nostre bambine diventano più mature sessualmente prima di quanto non succedesse, e spesso i nostri bambini nascono con dei segni abbastanza pronunciati, e questi due fenomeni sempre più frequenti sembra che a loro volta dipendano da questa presenza di queste sostanze. Quindi avere queste sostanze nell'ambiente è qualcosa che va assolutamente monitorato, perché sono delle sottessute delle sostanze che ingeriamo con il cibo, che beviamo con le acque potabili. Fra l'altro di recente è stato visto che anche le acque profonde, c'è cioè una grossa memoria stampata dall'ISPRA, che l'ISPRA tiene gelosamente nascosta, ma che si può avere volendo, la quale fa vedere come l'inquinamento da pesticidi delle acque, sia superficiali ma purtroppo anche profonde, cioè le falde freatiche, è un fenomeno molto importante che riguarda una percentuale molto alta delle nostre acque, delle acque di tutta Italia, quindi di tutti gli acquedotti. Quando noi beviamo l'acqua dell'acquedotto, beviamo anche alcune sostanze che molto probabilmente non sono favorevoli per la nostra salute. Allora, intanto, quindi, accertare che cosa è successo in queste torpore mi sembra che sia un fatto da non trascurare, e quindi di la necessità di proseguire su queste indagini. E bisogna però pensare che l'informazione sull'ecologia da noi è sempre stata truccata. Noi viviamo in un mondo dove alle persone non far sapere che cosa ci può essere nelle pere, non dobbiamo far sapere nulla, e dobbiamo in casa. Io ho combattuto tutta la vita perché l'informazione sia trasparente, e ho anche, se volete, vi descrivo alcuni casi in cui si può truccare i dati senza mentire, mentendo si mente dicendo la verità, e questo può essere molto divertente. Allora, fate conto, 20 anni fa comparve un'analisi estesa sull'inquinamento della frutta nel nostro paese, sull'inquinamento della frutta fatta dal Ministero dell'Agricoltura. Adesso si chiama così, ma è il Ministero dell'Agricoltura. Erano state fatte 20.000 analisi, quindi un lavoro veramente straordinario, no? E il direttore di tutto questo era un certo professor Imbroglini. Stranamente il nome poteva far sospettare, no? E devo dire che non voglio dire nulla, non dico che Imbroglini mentisse, ma vediamo come faceva, come aveva fatto, perché non si capisce la verità. Adesso state un po' attenti, perché non è tanto facile capire, però è abbastanza trasparente la cosa. Allora, supponete di avere un campione di 10 casse di mele, e il consumatore viene da me e dice: professore, io vorrei sapere su quante mele mangio, quante di queste mele hanno dei residui superiori ai limiti di legge. Guardate bene che normalmente allora non c'erano mele che non avessero residui, però alcune di queste erano più pericolose di altre, nel senso che avevano dei residui superiori ai limiti consentiti dalla legge. In pratica queste venivano sul mercato, se fossero state analizzate, ma le analisi dei mercati erano puntiformi, quindi moltissime filtravano dalla rete e finivano sulle nostre mense, no? E quelle lì sarebbero state diciamo, requisite a norma di legge, se si fosse saputo, ma normalmente però si sapeva che filtrava. Allora questa analisi, mi hanno chiesto questa, che percentuale era, e allora io avrei potuto prendere questa analisi fatta dal Ministero e avere scoperto come solo il 3% di queste mele era sopra i limiti di legge. Però dopo, vedendo le tabelle, trovavo che in alcuni casi era il 30%. Allora, com'era questo trucco per cui alla fine si concludeva per il 3% e invece era il 30%? Si poteva fare così. Cioè, invece di prendere 10 casse di mele, se ne prendevano 100. 100 casse di mele. E poi si andava a cercare in queste casse di mele non il prodotto che volevamo, ma altri 9 prodotti, vabbè, che sapevamo che non c'erano. Allora, alla fine cosa si vede? Sempre su 100 analisi, solamente il 30%, in questo caso diventava il 3%, no? Il 3% erano superiori ai limiti di legge. Però rispetto a che cosa? Mica al campione, rispetto al numero delle analisi. Ma il consumatore se ne infischia di sapere su quanto numero di analisi, diciamo così, alcune risultano superiori ai limiti di legge. Il consumatore vuole sapere per campione, non per numero di analisi. Per cui vuole sapere se io mangio diciamo, un certo numero di mele, qual è la percentuale di queste mele che è superiore ai limiti di legge? Allora, con questo trucco diventa il 3%, ma la realtà è che invece è il 30%, questo vuol dire che se mangio 10 mele, 3 mele sono pericolose e le altre 7 meno, anche se tutte sono contaminate. Pensate che quando ero parlamentare europeo mi sono divertito a stare a vedere, tutti i dati eccetera, e ho scoperto per esempio che ci sono delle matrici vegetali che se non le comprate da negozi di agricoltura biologica, da fattorie di agricoltura biologica, sono contaminate al 100%. Una di queste sono per esempio le carote. Le carote vengono date spesso ai bambini. Le carote sono contaminate al 100% sopra i limiti di legge. Se voi mangiate l'uva e fate le cure, diciamo, che si fanno solitamente con le uve, cioè alcune persone fanno la cura dell'uva, ebbene più del 50% delle uve da tavola sono contaminate sopra i limiti di legge. Ecco allora che qui poi potrei continuare e anche dirvi che cosa avete mangiato e inquinato oggi, però non voglio attristarvi troppo, vi faccio solo qualche esempio. Però questo per convincervi che non si può trascurare alcuni dati ambientali. Se le api muoiono bisogna sapere perché. Se le tortore muoiono bisogna sapere perché. Perché se non si sa il perché vuol dire che il fattore che le uccide permane. E voi potrete dire, ma allora non muovono più vuol dire che è stato rimosso. Dobbiamo sapere se è rimasto nell'ambiente. Perché pensate che esistono insetticidi, sostanze come il DDT, che sono rimaste nell'ambiente ancora. Cioè se voi andate, è stato visto che le donne degli eschimesi attualmente hanno il latte contaminato da dosi di DDT tali che i loro bambini si ammalano di otite, che è una malattia che degli eschimesi sopravviene nei bambini quando si ha un crollo del sistema immunitario. Quindi queste forti dosi pare siano responsabili di questo. Ora, fino a poco tempo fa, 10 anni fa, le signore di Rimini avevano nel loro latte dei quantitativi di cloro derivati tali che se avessero dovuto commercializzarlo non avrebbero potuto, perché erano sopra i limiti di legge consentiti per il latte di vacca. Allora, questo che lì sappiamo bene che è una sostanza estremamente poco biodegradabile. È vero, però la sostanza che ha ucciso queste nostre tortore e che è finita nell'ambiente, questa sostanza, che cos'è? Bisognerà pur saperlo, non possiamo archiviare la cosa, perché può darsi che questa sia scomparsa, ma può darsi che sia inserita in qualche cosa, in qualche, diciamo, metabolismo dei sistemi generali, dei sistemi generali dell'ambiente, dei sistemi generali dell'ecosistema, e come tale essere lì pronta per danneggiare la nostra salute. Quindi cosa possiamo fare? La prima cosa che dobbiamo fare è chiedere energicamente che il caso non venga archiviato, che si faccia un'indagine sempre più vasta, si affidi a diversi laboratori, e io consiglierei anche la scelta dei laboratori, e questa cosa io la dico senza... ci sono laboratori di cui mi fido e ci sono laboratori di cui mi fido meno, dipende dal rapporto che ha purtroppo con il pubblico. I laboratori, non cito nessuno, voglio essere querelato, ma i laboratori che hanno spesso rapporti con il pubblico, che sono rapporti ufficiali, sono spesso più influenzabili che altri laboratori invece freelance fuori, che fanno delle indagini solamente se voi li pagate, eccetera. Quindi sono spassionati, dicono quello che vedono, non sanno neanche bene che cos'è, diciamo così, qual è la motivazione che fa sì per cui si chiede questa analisi. Adesso io ho fatto fare queste analisi, e su questo punto che ipotesi ci possono essere? Lì. Allora, dovete sapere che le api morivano per la presenza dei neonicotinoidi. Cos'erano? Questi sono nuovi insetticidi, che naturalmente la Bayer nega che sia questo, ma purtroppo anche il mio istituto ha raccolto prove incontestabili. In che modo erano dannosi alle api? In questo modo veniva, e qui voi potete immaginare uno scenario per sapere quanto noi siamo schiavi delle multinazionali, fanno della nostra salute quello che vogliono. Allora, in che modo venivano usati i neonicotinoidi dannosi alle api? Venivano fatti per conciare i semi di mais. Quando ero parlamentare vennero i francesi di Strasburgo, gli agricoltori francesi, e lì invece si conciava i semi di girasole. Poi è stato proibito e qui da noi si conciava i semi di mais. Cioè il seme veniva conciato con un insetticida. Perché? Perché nel terreno i semi venivano mangiati da insetti, tra l'altro si chiamano elatermi, presenti insetti che avevano nel suolo che mangiavano i semi. Ora lo avevano mangiato qualcuno, morivano e quindi avrebbero rispettato gli altri. E allora succedeva, mentre si faceva la semina a macchina, che qualcosa dei neonicotinoidi che conciavano i semi si diffondeva nell'ambiente e le api subivano danni gravissimi. E il danno poi era curioso, anche qui come per le api carbonica, è un fenomeno che non si poteva prevedere. Cioè, cosa succedeva? Io ricordo che a Strasburgo andai a visitare alcuni di questi alveari che le api avevano raccolto sul girasole. È la stessa cosa che accadeva sul mais. Aprivate la cassa e l'alveare era vuoto. Le larve, alcune vivevano ancora e aspettavano di essere nutrite, sarebbero morte di fame perché nessuno li nutriva più. Attorno all'alveare c'era qualche morto, ma non tale da giustificare l'assenza delle api nell'alveare. Allora ci si chiedeva cosa era successo e si è scoperto che i neonicotinoidi facevano sì che le api perdessero il senso dell'orientamento. Che le api, guardate, sono formidabili, si orientano col sole per tornare all'alveare, ma non pare neanche col sole, si orientano con la luce polarizzata del cielo. Nel cielo c'è un gradiente, una variazione della luce polarizzata. Che cos'è la luce polarizzata? Mentre la luce marcia secondo, diciamo così, molti piani, il codice di luce, quella polarizzata sceglie un solo piano per di liberazione, no? Allora si forma nel cielo una certa percentuale, che è una percentuale che è massima, diciamo così, nel cielo opposta al Sole, minima vicina al Sole e in mezzo varia secondo la distanza. Le api sarebbero capaci di capire dalla quantità di luce proiettata che li colpisce dove si trova il Sole. Una cosa squisita, come potete immaginare, che fa pensare che queste api siano delle creature formidabili. Tra l'altro anche un linguaggio che non mi spiego, ho scritto un libro su quello, ma è straordinario. Allora cosa succedeva lì? Che perdevano il senso dell'orientamento, non tornavano, per cui diventava come quella nave fantasma. Sapete, c'è la leggenda delle navi fantasma, no? Una nave va, viene accostata a un'altra nave, si va su, i marinai sono tutti spariti, non si sa dove siano finiti. È una vecchia leggenda marinara che pare che qualche volta sia litigata. E lì succedeva lo stesso. Questi neonicotinoidi producevano questo effetto. La ditta produttrice negava ciò, però poi abbiamo dimostrato che una cosa, diciamo, che dove si faceva questa pratica del mais sparivano le api, e siamo stati così convincenti che il Ministero dell'Agricoltura ha proibito questi neonicotinoidi, sono ancora proibiti in questo uso della concia. Quindi, e allora l'anno successivo le api non sono morte più. Allora quella è la prova, diciamo, assoluta che il fattore di mortalità è quello. Non ci sono, si ha solo dubbi se si è interessati alla vendita dei neonicotinoidi. Se non si è interessati, non ci sono dubbi, questa è la scienza, no? Cioè tu fai un esperimento, fai una ipotesi, dici se non l'uso più vuol dire che non muoiono più, se succede così vuol dire che è così, insomma, ed è difficile. Anche lì è stato invocato un virus, alcuni virus, proprio così, vedete, le cose che si ripetono, perché in definitiva il travestimento della verità è sempre lo stesso, ci sono sempre gli stessi mezzi, no? Si trova sempre delle stesse balle, no? Perché per i virus si sa che ci sono e si sa che diventano patogeni solo in alcuni casi, e allora si dice c'è il virus e poi magari in questo caso, come delle tortore, non pare fosse il fattore patogeno. E quindi alla fine hanno concluso infatti che non c'era, non si sa cosa.
Infatti il Ministero non dice che questa è la causa, dice che hanno trovato solo il pandemicovirus, ma non dice che è la causa.
Ecco perché non lo può dire, e anche perché sarebbe un'ipotesi. Allora però voglio ricordarvi anche per la faccenda delle api qualcosa, vi dicevo, che vi fa capire come stanno poi le cose dell'ambiente. La cosa buffa di questa faccenda, anche pratica, è che poi questi venivano usati per combattere gli elateri, e un'indagine fatta dall'Università, la Cattolica di Piacenza, ha dimostrato che gli elateri sono presenti rarissimamente, solo in alcuni campi valeva la pena di farlo. La maggior parte dei campi non c'erano gli elateri. Quindi questi prodotti, dannosi certamente per la salute, invece nell'ambiente non servivano a niente, oppure servivano, non servivano all'agricoltore che buttava via dei soldi, servivano alle multinazionali per i dividendi degli azionisti, i quali probabilmente sapevano benissimo che gli elateri non c'erano, perché non sono poi dei capazzi questi, sono dei capazzi lucidi, diciamo così, cioè vogliono fare dei quattrini e come tali. Come mi disse uno dei loro rappresentanti una volta che andai a cena con lui, e avevo avuto l'impressione di essere stato a cena col diavolo, mi disse: sa, noi tutto sommato dobbiamo pure produrre, e quindi cosa vuole? Se qualcuno muore, sono i corsi del progresso. Questo non lo diceva per noi, lo diceva per il terzo mondo, anzi disse più precisamente questa frase: tanto muoiono di fame oggi, se muoiono di cancro fra 20 anni, ci hanno guadagnato 20 anni di vita. Questo è il ragionamento, se ti va bene, è un benefattore dell'umanità, si descriveva infatti così. E io invece ero un tetro, diciamo così, retrogrado, che era contro il progresso, contro l'avvento della civiltà del futuro, contro la città del sole, quella cosa che tutti immaginano, come dice per gli OGM, che sono fatti per far mangiare tutti, in realtà sono fatti per produrre ricchi dividendi per le multinazionali che li producono. Cioè nel caso, nel fatto degli OGM non si tratta di, cioè mentre la ricerca scientifica li ha prodotti è una ricerca scientifica, la loro diffusione in campo è un affare, non è più una ricerca scientifica, è semplicemente un affare che viene difeso. con queste motivazioni. Quindi i miratelli non ci sono. E lo stesso viene da... Allora, l'ipotesi quale può essere? L'ipotesi può essere che questi semi di girasole, cioè, sono stati proibiti non i neonicotinoidi, ma due prodotti di questi neonicotinoidi. Allora, cioè, perché a questo punto, se io vi dico che i neonicotinoidi sono da noi, hanno ucciso gli uccelli, allora voi potete dire, ma perché non li hanno uccisi insieme alle api quando venivano dati, no? Il dubbio sarebbe logico. Invece potrebbe succedere che sono stati usati dei prodotti nuovi neonicotinoidi, i quali, sventuratamente per l'industria produttrice, non ucciderebbero più le api, però ucciderebbero gli uccelli. Potrebbe essere anche questo, secondo me. Lì certamente nei semi c'è un fattore di mortalità, se no, cosa immaginate? Sono morte, e non sono morte due, sono morte imponentemente. Il fattore di mortalità c'è. E qual è stato l'alimento trovato? E l'alimento trovato sono stati i semi di giratori. Dunque il fattore è lì. Allora, cioè, se uno però va a raccogliere i semi come è stato fatto, non il giorno dopo che si è osservata la cosa, un bravo sistema di prevenzione che dovrebbe proteggere la salute pubblica, quando vede questo fenomeno ne vede già morire di 100, 200, come quando si vede i pesci nell'acqua che muoiono, deve immediatamente raccogliere l'animale e fare l'analisi sul fattore di mortalità. Se invece aspetta 10 giorni, 15 giorni, eccetera, è chiaro che si pone nelle condizioni in cui quel fattore sia un fattore labile e non lo si ritrovi più, perlomeno non lo si ritrovi più in questo ciclo. È possibile che la cosa sia così, però ecco, però a questo punto poi è stato, io se dovessi procedere a una cosa penserei a vedere un pochino la provenienza di questi semi, da dove provenivano, perché questo è già un buon inizio. Ci sono dei paesi dove alcuni prodotti sono consentiti e altri paesi dove altri prodotti non sono consentiti, perché vi dico, se vogliamo cercare il fattore di mortalità bisogna un pochino avere idea di cosa possa essere. Quindi prima cosa, queste cose da dove provengono, e questo a norma di legge un bravo operatore dovrebbe costringere l'industria a dirlo, cioè da dove provengono, visto che deve essere posto sotto accusa questo cibo. Seconda cosa, intanto da dove provengono poi, voglio dire, qual è il sistema tecnologico di diciamo così, di ottenimento del prodotto finale,
il processo
dell'ottenimento del prodotto, il processo, che cosa entra in questo processo? Qui il discorso diventa così: cosa c'è stato di nuovo nella produzione? È stato introdotto un nuovo fattore? Perché prima non mi risulta che queste qui morissero, quindi lì c'è una novità. E a questo punto l'industria ci deve fornire qualche indicazione su questa novità, perché qualcosa di nuovo sarà pure successo. E poi quei semi che sono lì, che sono arrivati, eccetera, il quantitativo di semi, io vorrei sapere, non muoiono adesso, allora quali partite di semi non sono più state oggetto della lavorazione se adesso le torpore non muoiono più? Vuole dire che c'è un certo numero di questi semi sospetti. Quindi questa qui, signori, se si vuole fare dell'ecologia, bisogna fare un'indagine poliziesca, diventare il tenente Colombo. C'è stato un delitto? Bene, allora, vediamo un pochino tutte le variabili. Allora, questa sarebbe la cosa che noi dovremmo esigere che le autorità preposte facciano. Secondo me lo faranno? Poi diciamo anche su certe cose purtroppo c'è una certa incompetenza, Io mi dico, in questa trascuranza anche nella raccolta dei semi del fattore, c'è stata della leggerezza, della incompetenza, oppure c'è stata una volontà di, di non accogliere, di non vedere la volontà di occultare, quindi, o di minimizzare questo fenomeno, di proteggere quindi in qualche modo, diciamo, l'industria in questione, ecco, perché sarebbe, sono tutte domande che secondo me bisognerebbe porsi, anzi bisogna porsi, che poi otteniamo qualche risultato nel porci queste domande, però dovremmo assolutamente dire che non possiamo transigere, bisogna raccogliere delle firme, bisogna formare una specie di comitato che chieda che si proceda su questa indagine. Perché poi questa può essere l'inizio, diciamo così, di un comitato di cautela rispetto a quello che succede nell'ambiente, perché questa può essere la prima cosa di un processo più generale, perché adesso le minacce dell'ambiente sono diventate più gravi, perché anche le sostanze tossiche immesse, per esempio gli insetticidi o le sostanze chimiche immesse, di solito sono a basse dosi molto basse rispetto a quelle in precedenza, il che uno potrebbe dire, ma allora è meglio, sì, per certi aspetti può essere meglio, ma dobbiamo ricordare una cosa, quando vi dicono per esempio che pochi grammi uccidono tutte le erbacce in un ettaro, diciamo così, coltivato, pochi grammi uccidono tutte le erbacce in un ettaro, ma che razza di sostanza è quella lì? Sarà pure una sostanza terribile, sarà pure una bomba atomica, eh? E poi a così basse dosi non è che va a finire sempre sotto la sensibilità strumentale, che non si trova più, ma ciò non vuol dire che non sia presente, vuole dire che non è più testabile. Quindi al momento attuale la difesa da queste sostanze, da questo inquinamento chimico, deve diventare sempre più avvertita, bisogna essere sempre più attenti, perché per l'appunto la situazione si presenta molto molto complicata. Allora vi invito quindi a non lasciar perdere, come si potrebbe dire, a non lasciar perdere, a non accontentarvi di queste spiegazioni, ma di insistere anche presso la regione, perché no, che dovrebbe tutelare la nostra salute, perché sia fatta luce su questa cosa. E quindi se volete poi ci rivedremo anche. Appena io so qualcosa su queste analisi, se lo so lo farò sapere al web, così saprete cosa abbiamo trovato. E se questa tesi di un neonicotinoide o comunque di un pesticida nuovo sarà ammessa che la traccia di semplice era solo sia verificabile o no. Comunque io penso che il problema sia un problema complicato ma non irrisolvibile. So che domani mi diranno che io sono un terrorista, che mi ha fatto paura, che sono una cattiva persona, ed è vero, voglio non farvi dormire, perché chi dorme non piglia pesci, però può pigliare un bel po' di molecole tossiche, quindi dormire non si può, sono situazioni del genere, deve essere fatta chiarezza. Vi ringrazio, se avete domande sono a vostra disposizione.
Anche alla luce di quanto dice il professore, c'è una domanda ulteriore, che è quella che poi che ci facciamo dopo questo fatto clamoroso. È che allora tu dicevi bisogna chiedersi come sono state fatte queste analisi, come si è intervenuti durante. La domanda forse che qui successiva è: ma cosa si dovrebbe fare per evitare che questo accada? Cioè i dubbi che vengono fuori di questo caso eclatante è sul lato della prevenzione, cioè sulla falla della prevenzione, perché che queste industrie lavorino queste quantità di prodotti non è cosa da ieri l'altro, sono decenni che Faenza ha forse il più grande polo di lavorazione dell'agroalimentare così concentrato in un territorio piccolo a livello europeo. E l'altra questione, e quindi questo è il dubbio che rimane, cioè il fatto che a livello di prevenzione sicuramente ci siano dei vuoti, perché non è pensabile una moria di 5.000 esemplari di queste dimensioni, non è ammissibile. E l'altra questione che è stata tirata fuori anche, l'avrete anche sentita, che se vogliamo è un po' da scaricabarile, dice ma in definitiva durante gli inverni di solito le tortore del collare sono sempre morte. Allora, primo, noi abbiamo anche chiesto a Stefano Gellini, che prima ho citato, anche a ornitologi, che ci sono delle percentuali che rientrano nella fisiologia, insomma, sono rapporti dimensionali fisiologici per quanto riguarda questa specie di mortalità che potremmo definire poco superiori a un livello di naturalità. Ma se anche questo fosse un qualcosa di ricorrente che per tutti i vari inverni si sia verificato, non potrebbe già essere quello un campanello come per dire dobbiamo focalizzare l'attenzione per evitare che poi i numeri aumentino? Quindi non è che questo serva come dire tranquillizzazione per dire ma in fondo è sempre successo e siamo nella normalità. Non mi sembra siamo nella normalità, proprio per il fatto che siamo di fronte a numeri imponenti. La nostra stima, dicevo prima, noi ne abbiamo raccolti, i nostri volontari ne hanno raccolti più di 1200, tra quelli che sono morti dentro e fuori, sparsi negli intorni, è facile pensare, ipotizzare a un ordine di 5.000 esemplari. Quindi la domanda veramente è sul fatto che probabilmente da porre è, ma siamo attrezzati, le istituzioni, gli enti preposti al controllo sono attrezzati per intervenire a livello di prevenzione? Questo è il fatto, e poi anche il fatto che non è giustificabile la ricorrenza, questo modo di dire, ma tanto è sempre successo, è un po' lavarsi le mani, una giustificazione quasi molto visibile anche questa.
No, assolutamente sappiamo bene che le autorità preposte, non so, per esempio, bisogna anche vedere le competenze, non so, per esempio, io penso che, per esempio, ricorrete ai veterinari, la USR probabilmente ha delle squisite competenze nelle malattie del bestiame, competenze probabilmente nelle epidemie, ma per quanto concerne un fenomeno del genere, cioè effetti sulla fauna selvatica, io non credo che lì ci siano delle persone molto competenti, francamente. È come pensare, adesso c'è una polemica su chi deve fare i patentini per i cani, e i veterinari si arrogano, ora i veterinari conoscono bene le malattie, i comportamenti, poi ci sono quelli che li hanno studiati in particolare, ma il veterinario standard non ha delle competenze di questo genere, voglio dire, ha delle competenze su come si comporta l'animale nel laboratorio quando glielo portano, che certamente non è un comportamento normale. Le stesse USA sono generalmente, quelli che conosco io, persone molto brave, sono principalmente, conosco io, dei meteorologi, sono dei meteorologi, per cui quando abbiamo avuto a che fare con le USA per il problema delle zanzare, insomma, adesso si sono attrezzate attraverso l'università, dopo che è avvenuto questa la chikungunya è avvenuta cazione di cervi, allora sono un po' attrezzati, ma prima insomma le competenze erano veramente scarse, ora in questo caso anche non ci sono poi delle competenze, non ci sono degli accordi sperimentati, secondo me, né nelle USA né nelle altre, insomma, non ci sono. Io non ho mai trovato, con questo non voglio mica dire che non abbiano competenze nel loro settore, siano bravissimi, però ci sono settori dove secondo me c'è una certa carenza. Il controllo ambientale è qualcosa che a me, io per esempio sono stato fondatore di un centro che è un centro del Bolognese, si chiama Agricoltura Ambiente, allora lì queste persone sono lì, sono veramente competenti sull'ambiente, perché hanno le competenze su sul flusso degli insetticidi in agricoltura, sulle possibilità di fare lotta biologica, il controllo delle zanzare da farlo con metodi biologici andando a colpire le larve, non gli adulti. Quindi insomma c'è un sistema di competenze che, ecco, io penserei che ogni struttura dovrebbe, ogni città, ogni regione oppure gruppo di città, lì questo centro dell'ambiente è un insieme di comuni della bassa bolognese, la cosiddetta terra e acqua, il luogo dove ci sono diversi fiumi anche piuttosto birichini, lì attorno, voglio dire, si è creata questa competenza, perché il pubblico, secondo me, non vedo delle dinamiche, delle competenze dinamiche, perché tutto è sempre, come vedete, viene dopo un po', compare uno fa l'ipotesi, addirittura viene a dirci lo morte per indigestione. Cioè questo non ha nessuna competenza sugli uccelli, voglio dire, non ha detto qualche cosa di assolutamente incongruo, che un ornitologo si mette a ridere, voglio dire. Allora uno viene e rappresenta il pubblico e fa un'ipotesi del genere, ma insomma, questo è una persona che considera scemi i cittadini, ha dello scemo i cittadini, cioè gli dico una cosa assolutamente idiota e voi ci dovete credere, insomma, voglio dire. Quindi io, per esempio, ho pensato proprio a questo quando ho fatto nascere questo gruppo. Si potrebbe da qualsiasi parte, anche dalle vostre parti, è una buona idea. Ci sono dei giovani laureati che non hanno lavoro, no? E alcuni sono molto bravi. Si potrebbe trovare il modo di trovare un finanziamento per fare un gruppo spassionato, un gruppo che non dipende, perché tutto quello che dipende sempre dalle istituzioni tende sempre a chiudersi sulle istituzioni, tende sempre a non avere le scatole rotte,
non disturbare
troppo. È sempre stato così, voi lo sapete benissimo, è inutile che diciamo. Cioè l'idea è sempre questa: tranquillizzare l'opinione pubblica, no? Per cui il giorno che succede un'epidemia vedete che qualcuno dirà ma in fondo è così, cioè si dice tutto sempre così, ma poi sarà così, non sarà così. Ora, siccome nella questione dell'ambiente è molto difficile trovare delle cause, perché le cause sono sempre tante, no? C'è sempre un'interazione tra tante cause diverse, allora andare a tirar fuori questa cosa, vedere, ci vuole una certa competenza, pazienza e volontà di andare a vedere. Ma c'è veramente la volontà di andare a vedere negli organi preposti? Io ne dubito, tutta la vita ho visto che questa volontà è molto labile, poi ogni tanto si incontra qualcuno, per esempio le analisi sono sempre state fatte, ma o non sono comunicate, le analisi per esempio della frutta dei mercati non sono comunicate al pubblico, nessuno ne parla mai, sono fatte in modo sporadico, molte volte sono anche tenute lì, Poi c'è qualcuno di coraggioso, per esempio il laboratorio di prevenzione di Rimini aveva il dottor Tiraferri, che era implacabile, era uno che collaborava con noi, è quello che ha scoperto i cloroderivati nel latte delle signore di Rimini, che ebbe il coraggio di farlo sapere in giro, Perché poi ci vuole anche questo, perché un analista che è lì dentro ha poi il capo, il quale mostra le cose, quello gli dice ah ma tu in fondo queste cose qui sai meglio non dirle, si allarma la popolazione va tenuta tranquilla, dopo vanno in piazza e quindi si produce delle cose, capite? C'è tutta questa mentalità per cui la prevenzione può essere affidata solamente a dei gruppi che non siano strettamente legati alle istituzioni, purtroppo è così.
Domande? Prego.
Io volevo apportare un ulteriore input sul non abbassare la guardia. perché ho notato alcune cose. Io sono un lavoratore che ogni tanto si reca lì vicino, in zona, perché lavoro per Telecom, e ho notato delle cose strane, anche degli effetti su di me, cioè cose che non capitavano gli anni precedenti, nel senso che ho da praticamente quest'inverno, me lo ricordo, da 1 o 2 mesi, un'eccessiva lacrimazione, che non è dovuta, perché non siamo ancora in zona primaverile, dovuta a pollino, eccetera. Poi un altro effetto che sto notando, che non riesco più a digerire bene, mentre prima ho sempre detto ho uno stomaco di ferro, da 1 mese o 2 non riesco più a digerire bene, cioè il cibo non mi viene digerito, mi resta lì, qualsiasi cosa che mangio mi resta lì. E poi c'è anche un effetto epidermico, tutte le volte che vado nella centrale lì vicino al sito dove sono morte le tortore, mi viene del prurito già a pensare la cosa, sto male, perché c'è una puzza insopportabile, c'è un ambiente veramente insalubre lì e io ci lavoro male. Anche oggi ero lì sul posto e ho notato delle tortore che non riuscivano a volare, stavano nell'erba e tentavano di volare ma non riuscivano ad alzarsi. E rispetto alle altre volte, come anch'io come persona sento rigetto ad andare in un posto che mi fa star male, adesso le tortore stanno tutte sui fili dell'alta tensione, mentre prima non ci stavano mai, stavano sugli alberi vicino alle montagne di semi. Si stanno allontanando, potrebbe darsi che anche loro abbiano riconosciuto una certa pericolosità e stanno sempre più lontane da quel sito. Inoltre, ai fini di un'analisi, ci sono anche altre ditte che stoccano semi e lì non abbiamo avuto morie. Poi ho notato un altro effetto che me l'ha fatto ricordare lei, la presenza dei rapaci. Mentre gli anni precedenti io notavo che tortore e piccioni venivano aggredite da rapaci, perché dove io normalmente lascio la macchina della Telecom mi si riempiva il tetto di resti di uccelli, gli altri sì, febbraio, nel periodo di febbraio, gennaio, febbraio, marzo, trovavo sempre delle carcasse scarnite di piccioni e di tortore. E quando c'è stato la moria delle tortore ho notato, beh, strano, quest'anno non ce n'è una che è stata uccisa, come mai? Evidentemente i rapaci se ne sono andati, io ho pensato. Poi, comunque, le tortore io le ho trovate anche in centro città, morte, dalle parti di Via Tolosano, sotto i pini, quando andavo a fare gli impianti telefonici, ce n'erano tante morte anche lì. Quindi non solo in quella zona, ma anche in centro città.
Sono volati.
Sì, sì, sì. Comunque io trovo disagio ad andare lì, evidentemente c'è qualcosa, sì. E ho notato che le tortore si stanno allontanando da quella zona. Allora, quindi non abbassiamo la guardia, lì ci deve essere qualcosa che va male ancora.
Allora lì potremmo vedere se... Adesso vediamo un pochino queste tortore, se ne muoiono ancora, vediamo di raccogliere altre, poi vediamo di mandarle sempre al laboratorio. Sono morte ora, può darsi che il fattore sia ancora attivo. Quindi vediamo un po' se c'è qualcuna. E poi lì il pitticore è dovuto senz'altro a una sostanza irritante. Certo, per esempio sappiamo benissimo che i piretroidi, quando sono usati, producono questo effetto di lacrimazione eccessiva. Quindi lì certamente, e poi anche questi uccelli si allontanano. Gli uccelli imparano, cioè qui hanno visto che lì c'è qualcosa che non funziona, quindi stanno lontano, e poi può anche darsi che chi ne ha mangiati in pochi sia sopravvissuto, ma abbia vomitato, sia stato male, e quindi poi non lo mangia più, perché alcuni potrebbero aver preso semi meno contaminati, come tali non sono morti e quindi hanno vomitato tutto, perché anche loro vomitano tutto, no? In alcuni casi quindi sono sopravvissuti in questo senso, e quindi sopravvissuti però hanno, dice, cosa succede? Succede per esempio per le farfalle mimetiche, no? Quindi si sa che gli uccelli fanno così, per esempio ci sono delle farfalle che somigliano ad altre farfalle, allora una di queste specie diversa, per esempio la farfalla monarca, è velenosa perché come larva mangia delle acepiadate che hanno dei carbinolidi che sono delle sostanze che colpiscono il cuore e che vanno a finire dalla larva, passano anche nell'adulto, nel tessuto grasso. Allora quando un uccello mangia questa qui sta malissimo, o muore oppure vomita e sta male, tremori, è impressionante vedere, però poi sopravvive. Allora ce n'è un'altra che somiglia a questa e sarebbe mangiabile, però quando l'uccello la vede non la mangia, fugge da quella lì, e quella si salva pur essendo mangiabile. Quindi gli uccelli imparano, può darsi che molte di quelle tortore hanno mangiato dei semi che per caso nella massa generale erano meno contaminati, sono stati male e dopodiché poi stanno bene, hanno fatto esperienza e stanno a rame, perché gli animali imparano, non è che gli animali sono scemi, cioè se succede loro qualcosa se lo ricordano. E quindi tutte queste cose sono interessantissime, quello che ha detto. Quello lì secondo me dimostra che in quella zona lì il fattore è comunque ancora in attività, è ancora in attività, e forse è anche un fattore che è passato anche nell'aria. Quindi bisogna andare a vedere cosa succede. Questo mi meraviglio che la fabbrica non sia stata visitata, si è andata a vedere, si è fatto delle analisi. Bisogna fare così, bisogna fare così, perché non dimentichiamo, e lo dico, poi naturalmente ciascuno pensa quello che vuole, non dimentichiamo che attualmente i sindaci di una città hanno poteri immensi. Un sindaco può fare moltissime cose. Per esempio, se vede se vede vicino a una fabbrica in un fosso dei pesci morti, può chiudere la fabbrica. Secondo una legge degli anni 30, può chiuderla, poi il TAR magari gliela riapre e lasciamo perdere questo, ma intanto la chiude. Cioè i sindaci hanno poteri immensi. Quindi qui un sindaco di fronte a un fenomeno del genere può decidere cose importantissime, perché non dimentichiamo che il sindaco attualmente è eletto dal popolo, non è più eletto dai partiti, è il popolo che elegge il suo sindaco. E infatti c'è una elezione separata. Quindi allora il sindaco risponde, non deve rispondere ai suoi assessori, cioè deve rispondere direttamente alle esigenze del suo popolo, e quello deve fare. Quindi anche il sindaco di fronte a questo fenomeno bisogna essere attivi, non può mica stare lì a dire ma adesso vedremo cosa ha bisogno, che si attivi, che faccia un'inchiesta, un'inchiesta vera e propria. La fabbrica deve mettere a disposizione tutte le informazioni possibili, tutte le informazioni possibili. Non può tenere nulla di segreto, perché è una minaccia per la salute pubblica. Questa è una minaccia della salute pubblica e bisogna essere coscienti. Poi con questo non voglio mica criminalità, ma può darsi che sia stata ingannata a sua volta, perché gli abbiano mandato dei segni che siano segni contaminanti senza che l'industria lo sappia, potrebbe anche dare questo. Però insomma l'industria in questo caso deve collaborare. Se adesso non succede più che muoiano, vuole dire che in qualche modo ha un po' rimediato, ma se poi succede questi fenomeni vuol dire che ha rimediato fino a un certo punto. Quindi la cosa è aperta. In questi casi si inaugura una specie di battaglia ecologica, come è successo, sapete, no? Sono successi casi ben più gravi, per esempio vi ricorderete il caso di clamoroso della Rai di Minamata in Giappone. Vi ricorderete il celebre caso, no? L'industria scaricava del mercurio nel mare, questo mercurio finiva nei pesci e i pescatori hanno cominciato a morire, alcuni diventavano cieci. Ci sono voluti più di 10 anni perché si dimostrasse che la fabbrica, cioè che il colpevole della fabbrica scaricava il male mercurio. Addirittura un giornalista che andò lì gli diede un poco di karate e perdette la vista, perdine una, no? Si corre anche questi rischi, adesso magari un po' meno. Comunque è così. Io per i pesticidi nei tempi gloriosi della grande battaglia sono stato anche minacciato, no? E poi non hanno fatto niente, forse perché ero poco importante, cioè la più importante era per ucciso, no? Quindi pensavano che mi diffamavano dicendo che ero un terrorista delle cose, dicevo cose non vere, mentre loro ero un punto di progresso, ero un poeta,
sognatore.
Invece poi in realtà la lotta integrata è stata creata nel mio istituto, non per merito solo mio, c'era il professor Grandi, il Sarrici, però tutto quello che in agricoltura è stato fatto per rallentare i pesticidi è partito dal mio istituto. E io lo posso ben dire perché ho le prove, cioè nel senso che la mia tesi di laurea, che è stata pubblicata nel 1960 nel bollettino dell'istituto, portava scritto per portare contributo a portare la lotta integrata nel nostro paese, quindi c'è addirittura c'è la storia, insomma, no? E quindi abbiamo fatto di tutto lì abbiamo agito con perseveranza, bisogna agire con perseveranza e lo dovete ai vostri figli, ricordate bene di questo. Perché adesso i bambini sono minacciati da un'infinità di cose, la crisi dell'allergia. Ma cosa sarà dovuta mai la crisi dell'allergia tra i bambini? È dovuta al fatto che le sostanze inquinanti sono ormai dappertutto. Quindi noi, per esempio, la mia generazione ha vissuto un periodo dove, tutto sommato, quando eravamo bambini, non c'era ancora una situazione così drammatica. Oggi le sostanze inquinanti, poi sostanze subdole, voglio dire, no? Di tutti i tipi. Se voi vedete l'elenco delle sostanze chimiche emesse nell'ambiente tutti gli anni, il numero è un numero sterminato, di sostanze chimiche. Oggi, per esempio, prima siamo andati in un bar, allora la mia allieva che era con me, ho preso un Campari, parlavamo del colore rosso, e allora io ricordavo che quando andavo da bambino, andavo da un'amica di mia nonna, il quale mi dava dell'osolio, ma qualche volta anche dell'Alkermes. E ricordavo che l'Alkermes allora era ottenuto da un insetto, era un cocile che aveva lo scudetto che diventava, che era rosso, e quindi veniva preso, sbriciolato, e poi questo qui era una polverina che si dava facendo l'Alkermes, no? Allora il barista ha detto, ah professore, ma adesso non è più sbriciolato, adesso è l'E1553 che serve, no? Allora io preferivo l'insetto di Luca, diciamo così, lo preferivo di cibore, invece adesso è lì, eccetera, per cui quando mangiate una caramella guardate che c'è scritto E72, eccetera. Voi pensate che la carne viene resa rossa perché si mettono le ammine che rendono rossa la carne, no? Perché sennò la carne diventerebbe nera. E le ammine poi si combinano con le nitrosamine e diventano, diciamo, dei cancerogeni bestiali. Allora mettono dell'acido ascorbico perché non avvenga questo fenomeno. Insomma, allora voglio dire che tutte le operazioni che facciamo per dare l'ambiente servono per i nostri figli. Pensate alle polveri sottili. Io potrei portarli qui uno scienziato che è contestato da tutti, che ha scoperto che le polveri sottili vanno a finire dappertutto. E addirittura vanno a finire, credo, addirittura nel DNA, quindi queste polveri, e l'atmosfera è inquinata. L'altro giorno ero a Milano e ho pensato che dovevo fuggire immediatamente. L'atmosfera di Milano è un'atmosfera irrespirabile, anche giù a Bologna pensavo fosse respirabile, e lo è, ma Milano è molto bello, infatti avete sentito l'allarme che c'è per televisione, quindi dobbiamo sforzarci tutti a fare qualcosa per l'ambiente, appunto, perché se vogliamo che i nostri figli o i nostri nipoti vivano in un mondo decente, si tratta ormai della decenza, non si tratta più del
miglior mondo possibile,
non si tratta più del mondo futuro pieno di benessere, di gioia, si tratta di un mondo decente, dove c'è una certa decenza, dove si possa vivere con un frammento di naturalità, no? Diciamo, quello degli animali, e infatti ne abbiamo poi necessità. Pensate alla carenza degli animali domestici verso di noi. Questo cosa vuol dire? Che gli animali, abbiamo bisogno di loro perché sono le nostre origini, quindi abbiamo bisogno degli animali. Li teniamo con noi, pensate, i gatti, i cani. Io che sono cattomane, quindi in modo particolare amo questi animali, in modo li conosco molto bene. Ho scritto 12 libri.
E uno che è stato
uno, no, bene, il tredicesimo.
Il tredicesimo, il corso d'opera.
Sì, il corso d'opera, lo vado a scrivere a casa, vado a casa, scrivo le ultime cose. Quindi questo dimostra anche, perché poi pensate ai lungorghi stradali delle persone che vanno per vedere un boschetto tutte le domeniche e accettano magari di ingorgarsi per le autostrade solamente per andare a vedere un po', stare in un posto migliore, andare più. Perché c'è questa esigenza? Allora bisogna che conserviamo. Perché poi, ecco, diceva giustamente il mio presentatore, una cosa giustissima, per esempio, viene premiato un piccolo quartiere perché è ecologico, ci sono degli specchi solari, ci sono, diciamo così, delle aree verdi, eccetera. Ma si prende in considerazione il contesto dove va, perché per esempio dobbiamo fare un quartierino su un buon terreno agricolo, per esempio questo si considera, perché può darsi che il quartierino vada benissimo, però è in un posto dove occupa un terreno che potrebbe essere coltivabile e per le generazioni future che cresceranno serve più di quelle case che poi alla fine magari resterà anche sfitte. Pensate che a Bologna c'è un numero rilevantissimo di appartamenti sfitti, perché non si trova chi ci dà, e perché la crisi dell'America economica è stata chiara, perché si è fatto più case di quelle che servivano. E allora cosa succede poi? Che se si fanno più case, poi, perché una banca, quando da una banca dice voglio fare una casa, allora la banca dice al massimo, alla fine mi tengo la casa, no? Quindi ti dai soldi. Se però la casa si rivela invendibile o è sfitta e quello ha finito i soldi, poi la banca ha una casa che non sa cosa farsene. E quindi dopo non può restituire i soldi perché la casa non gli serve. Quindi giungiamo nel punto dove le case, è molto pericoloso anche a vista dell'economia costruire delle case che non servono a nessuno. Ed è quello che sta succedendo.
Il paradosso è che non serve neanche allo stesso mercato immobiliare.
Sì, esatto. Non servono più. Questo è il dramma. Non si sa come fare. E allora dire che bisogna fare delle cose economiche, giusto, sì. Ma bisogna chiedersi in primo luogo se dobbiamo farlo o no. Ecco questo. Perché potrebbe essere ecologico, scusate, non farlo. Sarebbe la migliore ecologia non farle, come dicevo delle Galapagos. Quando sono andato alle Galapagos la seconda volta ho visto giungere in queste povere isole dei transatlantici. Quando sono andato la prima volta erano tutte panchine, dei transatlantici. Allora sono tornato e ho detto alla televisione che mi intervistava, ho detto se volete andare alle Galapagos non andate alle Galapagos, è molto semplice. Lì poi c'è anche gente che si è andata, una bolognese mi ha detto non sono venuto per balneare, qui non si può balneare. Beh, ha detto scusi, balla a Miami si può balneare, no? In Galapagos, questo vuol dire. Quindi bisogna vedere anche queste cose. Adesso il consumo del territorio, per ricostruire, è come la storia delle autostrade, cioè si risolve l'autostrada ampliando l'autostrada e poi siccome tutto crescerà, cioè, si amplierà ancora di nuovo,
più aumenti l'offerta, più sì, esatto, genererà la richiesta.
Invece bisogna cercare di fare qualcosa per frenare questo eccesso, diciamo così, dell'uso dell'automobile, che l'automobile è una bella cosa, tutti amano l'automobile, addio per i discorsi, però bisogna usarla con, diciamo, con giudizio. Io vedo il comportamento di mia cognata, la quale ha una grossa macchina, credo sia un Mercedes, e anche un garage dove deve andare dentro, come si dice, di sedere, no? Quindi fa un certo fatica. Però se devo comprare sigarette a 100 metri da casa, laggiù,
fa tirare fuori la macchina
e ci va con la macchina, che parcheggia a 100 metri dal tabaccaio, no? Quindi va lì e vuoi prendere la macchina e la riporta a casa con grande fatica, eccetera. Ecco, questi comportamenti, che sono un comportamento esemplare, che si verifica sempre, no? Si verifica sempre, che uno esibisse la macchina come segno del proprio prestigio, no? Infatti io ho sempre avuto macchine bruttissime, piccole, cosa mi serve, no? Non devo dimostrare nulla.
La prima volta che venisti a
sono così bello.
La prima volta che il professore venne a Faenza, stiamo parlando ai noi, oltre 20 anni fa, venne in moto.
Certo. Avevo una moto che erano tutti.
Storica.
Me lo senza tutti. Perché non mi so io quello di un Brando, Marlon Brando era una giacca di cuoio.
Sì, lo ricordo, lo ricordo.
Andavo a targare donne di discoteca. Ma sì, vedi, qui una certa discussione che non ho dimenticato.
Dove no, quello fu prima ancora, dopo ci fu l'accesa discussione sulle cicogne.
Si trattava del parco delle cicogne, che c'era da fare un parco lì, e al
fine 1989
sostenevano che il parco avrebbe danneggiato la salute di quelli che stavano.
Faccio presente che era per quell'ipotesi della famosa, molto cavalcata da un assessore, della Repubblica delle Cicogne, che era quella zona che doveva essere per i faentini l'ex potere della morte, insomma, erano le proprietà del Monte di Pietà, insomma, ecco, un'ipotesi di quel genere. Il professore venne e disse che, mi ha detto anche oggi in macchina, dopo quella sera avevo giurato di non mettere più piede a Faenza.
Poi il mio amico Alberto Fabri, con la cosa, con il ciclo degli artisti,
poi ci siamo la del web con gli altri,
mi ha convinto, perché web, il web con cui ho sempre collaborato da sempre,
abbiamo fatto recente quel giuramento
con alterne fortune, non so se faremo qualcosa in questo caso, perché lottare per l'ambiente le vittorie sono incerte, però a qualcosa, cioè bisogna tenere viva la coscienza della gente e il web cerca di farlo, insomma, voglio dire, ecco, quindi questa è la cosa più importante, essere presenti. Tutti noi abbiamo un compito, un compito preciso, di collaborare, e non ditemi a cosa servo io, perché tutti serviamo. E poi siamo tutti. C'è qualcun altro che poi ci mette il palette?
Buonasera, salve, sono Cinzia Pasi, faccio parte dell'associazione Clandestino, l'associazione che già da un po' di tempo sta seguendo le vicende della riconversione dell'ex Eridania a Russi. Volevo fare alcune considerazioni molto velocemente e indicare come molto probabilmente la vicenda che sta così interessante, anche l'oggetto peraltro di questa partecipatissima assemblea di questa sera, cioè l'oggetto di questa serata molto probabilmente dovrebbe essere inserito in un contesto un po' più ampio. Infatti voglio ricordare come la pianura padana sia una delle aree più inquinate del pianeta, ma soprattutto quello che molto probabilmente per la provincia di Ravenna potrebbe essere una vera e propria emergenza ambientale. Va da sé che, tanto come lo sapete, voi siete qui in questa città, in questa area, proprio in pochissime centinaia di metri, sono condensate dei grossi impianti, non solo agroalimentari, come veniva ricordato questa sera, ma degli impianti che sono quelle che vengono chiamate le famigerate centrali a biomassa, che altro non sono che poi anche inceneritori appunto di vari materiali. Contesto che molto probabilmente dovrebbe essere assolutamente tenuto in considerazione, anche perché proprio magari in qualche operazione, magari anche parte di questo, eventualmente forse di questo, questi semi che forse potevano essere anche probabilmente, chissà, contaminati, potrebbero essere anche stati forse smaltiti all'interno dei forni appunto che questi impianti usano per bruciare materiale per poi riprodurre energia che venduta con un sistema drogato permette ai proprietari di questi impianti di percepire, di incassare vendendo questa energia il triplo del valore del mercato, quindi facendo veramente degli introiti enormi. Questo per arrivare a dire, ricordare che le parole appunto del professor Celli sono assolutamente parole sante, il fatto che i sindaci potrebbero, volendo, con un decreto, mi sembra, un regio decreto del 32 o giù di lì, intervenire immediatamente su questi impianti che vengono definiti insalubri e bloccarli immediatamente. E ahimè, però, purtroppo succede troppo spesso che queste cose non accadono proprio perché non è la voce della tutela, non è la tutela quella che deve essere, che viene messa in primo piano, ma purtroppo sono invece gli interessi economici di queste lobby che sono assolutamente forse troppo legati al mondo della politica. Questo per dire che comunque c'è anche sempre questa analogia che troviamo, questo comportamento che troviamo assolutamente su tutti i territori, questi organi che dovrebbero essere preposti al controllo e alle verifiche, che purtroppo troppo spesso tendono a minimizzare e a compiere queste operazioni di tranquillizzazione delle popolazioni, negando ahimè a volte anche quelle che sono le cose più evidenti. Effettivamente questo è un grosso problema, succede anche per quello che riguarda l'inceneritore a biomasse che appunto si vorrebbe costruire a Russi. Considerate appunto i nostri anni di battaglia, sono scesi in campo i nomi forti della politica in questi ultimi giorni, visto che stiamo arrivando al clou della decisione finale, dove i grossi nomi della politica anche regionale addirittura si arrogano la conoscenza di poter garantire con il loro nome sottoscrivendo la totale innocuità di questi impianti, chiaramente disertando anche eventuali incontri con medici che hanno esposto in maniera chiara e precisa le ricadute di questi impianti sulla salute. Quindi abbiamo proprio questi atteggiamenti che sono assolutamente inconcepibili. Chi è stato da noi eletto e posizionato in regione piuttosto che in comune, piuttosto che da altre parti, e chi dovrebbe essere preposto a difenderci, a tutelarci, addirittura si pone in una posizione di tutela di queste lobby, di queste potenze economiche e di questi potentati appunto del denaro. Io credo che questa sera sia stato veramente, debba essere un punto di partenza. Il dottor Celli ha dato veramente un input importante. Non deve essere un comitato o un'associazione, un movimento solo finalizzato a risolvere il problema della moria delle tortore. Deve essere uno dei tanti aspetti. Da questa serata secondo me dovrebbe partire veramente un movimento che dovrebbe pervadere non solo Faenza ma addirittura tutta la provincia, perché qui da noi veramente in provincia di Ravenna c'è davvero un'emergenza ambientale che ahimè purtroppo viene sottovalutata e negata dagli stessi assessori, perché di qualche giorno fa che il vostro assessore addirittura ha pubblicamente affermato sui giornali che le centrali a biomassa non inquinano, anzi forse purificano l'aria. Detto questo è veramente assurdo. Detto questo credo che, ripeto, debba partire un movimento, una voce forte, precisa, che da questa sala, debba tramite il WWF, tramite tutte le situazioni, debba arrivare veramente, seguendo le indicazioni del professor Celli, arrivare al comune, alla provincia, alla regione, e far capire che chi abbiamo, a chi abbiamo letto che ormai i cittadini hanno preso conoscenze e hanno preso coscienza che solamente tutelando effettivamente il territorio potremo tutelare la, no, la nostra vita e soprattutto la vita futura dei nostri figli e dei nostri nipoti. Grazie.
Sì, certo.
Allora, un po' anche a conclusione della serata, se non ci sono domande, devo dire che questa serata l'abbiamo pensata anche proprio per, perché noi stessi non sentiamo e non, cioè abbiamo la, sentiamo il dovere di non accettare o di ritenere accettabili le parole conclusive che sono uscite circa un mese fa a seguito di quell'ultimo referto di analisi, cioè nel senso che noi non abbiamo finito il lavoro neanche noi, e credo che l'incitamento di Celli anche nell'ultimo intervento va in questa direzione. Durante questa serata mi è venuto già in mente, cioè, quello che possiamo fare, alcune azioni per esempio rispetto anche alla nostra amministrazione comunale, proprio per i poteri che la legge gli riconosce. E poi anche per noi, noi dell'UWF, noi volontari, di ritrovare nei dintorni di questo posto per tornare a dare un'occhiata, come si dice. E questo è l'invito poi che rivolgiamo, che viene anche dal professore, a tutti voi. Cioè, se ci sono osservazioni, sostegni, oppure anche suggerimenti, non abbiate problemi a farmi sentire presso l'associazione. Allora, due cose che però mi vengono così a conclusione di questo incontro. È che è vero, il tema va inserito in un contesto più ampio ed è quello della, per esempio, di questa proliferazione, e noi lo sappiamo perché noi storicamente lavoriamo sulle diciamo per la trasparenza delle informazioni sulle emissioni, sull'impatto sociale e ambientale di queste aziende da quando esistiamo a Faenza. Allora vi vorrei solo citare che non molti anni fa, ricorderete che qui abbiamo il rappresentante di quel comitato, cioè noi qui abbiamo avuto a che fare con una distilleria, una di quelle altre cinque sorelle, una poi sparita perché c'è un centro commerciale al suo posto, di prossima inaugurazione, perché questa distilleria voleva variare l'offerta del proprio catalogo proponendo un inceneritore. Cioè, voi capite che è un po' alternativo come prodotto rispetto ai vini o cose di questo genere, però abbiamo visto anche questo. E mi è tornata in mente questa cosa in relazione alle parole che dicevi tu prima, cioè che la cosa imbarazzante in queste vicende è che tu ti trovi a dover investire le tue risorse di tempo, di energie, andare a seguire dei confronti pubblici demenziali in cui i rappresentanti di istituzioni pubbliche sembrano essere quelli più come dire, motivati a tenere a mantenere questo ambiente tranquillo, cioè a cercare di smorzare i toni, quasi che è l'atteggiamento che è quasi imbarazzante, cioè come se non ti trovi davanti l'attore, il proponente dell'iniziativa, ma ti trovi un rappresentante di un'istituzione pubblica che sembra quasi prendere rappresentarti la settima meraviglia di un impianto di cui si sta discutendo. Questo è quello che è imbarazzante, mentre invece tu dovresti avere un appoggio dal punto di vista istituzionale per chiarirti tutti i dubbi sulle pericolosità, sulle potenziali rischi, eccetera eccetera. E per non dimenticare, allargando il raggio qui da noi, è la centrale di Conselice, che è una cosa da vergogna, una centrale che a biomassa, in quel caso può andare a olio di palma.
Olio di palma è diventato 50 megawatt per il...
Olio di palma che viene dalla Malesia in cargo, ma l'assessore allora del regionale dice: ma però lo trasportiamo in treno qua. Vabbè, grazie, come se questo... Insomma, se questo desse l'indice di ecologicità di tutto il processo, cose inenarrabili.
Scusi, volevo dire una cosa, l'inceneritore, quindi nella fattura della Crivo, è stato fatto.
In piccolo?
No, non in piccolo.
Vabbè,
il progetto com'era è stato fatto e ed è uno dei tre
che ci sono,
sì, che sono in un raggio di pochissimi chilometri, perché l'altro è nell'impianto
di Tampieri,
dove sono morte, sì, dottore, ed è un impianto da 30 megawatt se non vado errato, che sommati ai 15 o 16 della Cavigo fanno 45, poi c'è quello anche della distilleria di Sant'Andrea, se ricordo.
Distelcom, anche quello lì è già attivo.
Esatto. Allora io volevo aggiungere un'altra cosa per allargare ulteriormente il discorso di Cinzia Pasi. Saluto il professor Celli perché ho di lui un ricordo meraviglioso di quando detti l'esame con lui in facoltà 35 anni fa.
Perché era molto buono.
E volevo chiedere al professore se lei è a conoscenza del fatto che in questi impianti, ed è un problema che io sento molto, io sono un agricoltore, mi definisco un contadino, mi sono laureato a tempo perso in agraria, ma ho continuato a lavorare a terra. In questi impianti si bruciano delle decine di migliaia, centinaia complessivamente di migliaia di tonnellate di sottoprodotti dell'industria agroalimentare. Presumo che lei ne sia a conoscenza. Intendo dire finanze esauste, intendo dire farine animali, farine vegetali, tutto ciò oramai che esce dall'industria agroalimentare come sottoprodotto, per, in funzione di normative anche secondo me assurde e in funzione del business che se ne è fatto con l'incenerimento di queste che vengono definite genericamente biomasse, succede che questi sottoprodotti vanno tutti in inceneritori che li trasformano in energia elettrica, fanno l'interesse esclusivamente del gestore dell'impianto, perché lei sa perfettamente come funziona il giochino, no? 30 centesimi a kilowattora contro i 10, 8, 10 del prezzo del valore di mercato, dove quindi ci sono 15-20 centesimi a kilowattora di soldi pubblici che ci mettiamo tutti per fare l'interesse esclusivamente del gestore dell'impianto. La cosa che volevo puntualizzare da agronomo è questa: lei è a conoscenza del fatto che i terreni di Romagna negli ultimi 50 anni sono scesi in termini di sostanza organica dal 3 all'1% e anche sotto? Allora, trova o no, come trovo io, una folle incongruenza tra bruciare sostanza organica, perché stiamo parlando di sostanza organica e di qualità eccellente, se ci riferiamo in particolare alle farine di carne, che in virtù di quella famigerata legge per la mucca pazza che sono morte tre persone in tutto il mondo, devono obbligatoriamente andare in inceneritore. Lei sa cos'è la farina di carne? Come alimento per il suolo, io lo chiamo il pane della terra, sarebbe l'eccellenza, ma scendiamo anche di qualità, arriviamo alle minacce esauste. Tutti questi prodotti, a decine, centinaia di migliaia di tonnellate, vengono bruciati in un meccanismo perverso dove, ripeto, chi ci guadagna è solo il gestore dell'impianto, perché ci rimette la collettività in termini economici, perché ci mette soldi pubblici, ci rimette l'ambiente in termini di emissioni di CO2 in quantità esagerate, perché si rimette in atmosfera ciò che un meccanismo biologico naturale ha accumulato nelle sostanze vegetali o animali, e chi si guadagna quindi è solo il gestore. La contropartita qual è? È che i terreni agrari si sono impoveriti in termini di sostanza organica per tutta una serie di motivi, anche per la mancanza di disponibilità del classico concime organico per eccellenza, che era il letame, che non esiste più perché non ci sono più le stalle con il bestiame. Quindi ci troviamo, da agricoltori, a dover utilizzare fertilizzanti chimici che surrogano l'uso degli organici, ma lei sa meglio di me che è un palliativo, e resta il fatto che il terreno si impoverisce soprattutto dal punto di vista microbiologico, questo di il grano. Quindi, da una parte, usiamo soldi pubblici per bruciare, per finanziare la combustione di questa roba, la quale produce danni all'ambiente e alla collettività, la quale a sua volta viene sottratta
da un ciclo naturale che sarebbe quello di riportarla alla terra da dove è venuta come sottoprodotto di un processo di lavorazione agroalimentare, in più con la beffa di dover usare in alternativa fertilizzanti chimici che gli dà il petrolio. Allora, queste cose qui è ora di cominciare a dirle alla gente. È ora di cominciare a dirle, perché secondo me allargano la visione del problema. Perché se parliamo solo di 5.000 tonnellate, credetemi che il 99% delle persone o se ne fregano o ci ridono sopra. Allarghiamo il discorso, diciamo che nello stesso impianto si fa ciò. Entrano decine di migliaia di euro di soldi pubblici al giorno per finanziare un'operazione che è fallimentare sotto tutti i punti di vista. In primo luogo da agricoltore e sotto il punto di vista della gestione del territorio agricolo è abbandonato completamente da questo punto di vista qui. Non frega niente nessuno. Si sprecano migliaia di tonnellate di pane della terra, io lo chiamo pane della terra, per farne un business, e addirittura lei sa che non ci danno indietro neanche la cenere, perché la cenere per una legge perversa è considerato un rifiuto speciale, che sarebbe un concentrato a sua volta, dateci almeno indietro la cenere, no, è un rifiuto speciale che per ovviare al problema di smaltirlo con dei costi enormi va a finire nei cementifici o nelle fabbriche che producono laterizi. Cioè, queste cose qui è ora di cominciare a dire, ma vanno detto in questi termini, perché se si ferma a 5.000 tonnellate non smuove, soprattutto, come dico, sarà ciò che la gente nota, però bisogna fargli capire il contesto qual è. È come lo spreco di già di centinaia di migliaia di ettari di territorio romagnolo con del fotovoltaico a terra che mi permetta, è una presa di peli puro. Perché si possono fare 50 centesimi a chilowattora sia a chi lo mette sui tetti che non gli sta bene, che è 5 volte il prezzo di mercato, non li puoi dare anche a chi ne fa 70 ettari. È assurdo, quello è solo business per chi gestisce l'impianto. Quindi queste cose bisogna cominciare a dire alla gente. E poi chiudo. Cavargli dalla testa che ogni sostantivo prefissato da bio o eco sia di per sé buono, perché anche questa è, sono 30 anni, è l'ennesima presa per il culo, perché insomma con, prefissando i sostantivi con bio o eco si fa diventare tutto buono e invece la presa in giro. Queste cose bisogna farle capire alla gente.
Sì, sì, ogni problema ne presuppone degli altri. Cominciare con uno, poi tanto, poi si allarga anche agli altri. Lì purtroppo questa faccenda è dovuta a una grave situazione che è l'asservimento delle università alle multinazionali. Tutto questo, per esempio, l'applicazione dell'humus. Tutti gli agronomi lo sanno, però la risposta dei miei colleghi di un tempo era che in fondo ci sono i concimi chimici e quindi il problema è risolto. Il problema invece non è risolto, perché poi quello è un palliativo e poi i concimi chimici, come sappiamo i nitrati, sono contaminanti. Tutti gli acquedotti di tutta Europa sarebbero scarsamente potabili. Per esempio l'Olanda sta peggio di noi, ma noi siamo piuttosto male come inquinamento, diciamo, da nitrati delle nostre acque, dei nostri pozzi soprattutto, dei nostri acquedotti. Quindi però il fatto grave è che su questi problemi l'università è diventata sempre più importante. Ah, no, si è schierata. Pensate, io ho fatto una statistica. Su 5 professori, 3 lavorano per le multinazionali, con finanziamenti per le multinazionali. Uno lavora per la conoscenza, ma non dice nulla, sta nella sua torre d'avorio, è un teatro rispettabile. E uno cerca di dire qualcosa. Però, insomma, è una scarsa minoranza quella che cerca di dire qualcosa di serio. Gli altri, quando un ricercatore scientifico lavora per una multinazionale, non per l'università, vuol dire che l'università lavora per la conoscenza, dovrebbe lavorare per la conoscenza. Invece se lavora per una multinazionale lavora per i dividendi e automaticamente diventa un dipendente della multinazionale. Questo è automatico, perché poi non è vero, vi diranno che loro comunque col finanziamento, però diranno sempre la verità, non è vero, perché l'unica volta che ha tentato di farmi lavorare, alla fine, per una cosa sulle api, il rappresentante mi ha detto: professore, le firmi questa convenzione, sa, c'è anche una clausola in fondo, ma lei sa di cosa si tratta, cosa vuole, era scritta molto in piccolo. Ho detto no, no, ho subito ghermito una lente per leggerla, e c'era scritto che le ricerche erano loro, e quindi io l'avrei potuto pubblicare solo con il loro consenso. Quindi se avessi scoperto che quella molecola ammazzava tutte le api del mondo e loro volevano venderla, non avrei potuto dirlo. Quindi, come vedete, questo vuol dire essere dipendente dal multinazionale, lo più dell'università vuol dire lavorare per scopi diversi da quelli di far aumentare la conoscenza come dovrebbe fare la ricerca scientifica. Quindi questa faccenda dell'humus del suolo è una cosa di cui l'università dovrebbe fare una levata di studi, gli agronomi dovrebbero attivamente gridare, lanciare un grido d'allarme, non lo fanno, perché quasi tutti vendono nitrati o lavorano presso industrie che producono concimi chimici, pesticidi e altre cose. Questa è la triste verità. Allora l'unica cosa è che facciamolo noi, esigiamo noi, se siamo studenti di queste cose, allarghiamo il problema, come dice la signora, come hai detto tu adesso, e cominciamo comunque dalle tortore, certo, cominciamo dalla tortora del collare e vediamo, che poi guardate che succede sempre così, la tortora del collare porrà un problema, questo problema si allargherà e pian piano poi, perché se c'è una cosa vera è che nell'ambiente tutto riguarda tutto, cioè tutto è un organismo, l'ambiente è un organismo, l'ecosistema è un organismo. Se voi, è come se voi deste un calcio nel sedere, il cervello vostro ne soffre, quindi se colpite una parte di questo ecosistema vedrete che pian piano la cosa si propaga tutto e tutto va dappertutto. Date il DDT nelle pianure dell'Africa e le eschimesi hanno il latte contaminato ai poli. Perché è così, l'ambiente metabolizza, no? Tutto viaggia da dappertutto. E anche in questo caso, se cominciamo dalle tortore, poi arriveremo agli inceneritori fatalmente. Quindi cominciamo da un dato concreto. Questo ci consentirà di organizzarci, di conoscerci, di trovare delle competenze, di trovare del coraggio, perché l'unione fa la forza, eccetera, e poi tutto si allarga. Comunque quello che è stato detto sia dalla signora che da te è più che giusto. Però tieni conto, non possiamo contare sulla fede ufficiale, come non possiamo contare sulle istituzioni, come già detto. Possiamo solo contare su alcune persone illuminate, ecco, che ci sono, ci sono in giro. Gente cosciente, brava, libera, che è disposta a non vendersi, perché la vendita degli ingegni, si dice la fuga dei cervelli, ma anche la vendita dei cervelli nel nostro tempo è diventata una pratica, altro che la tratta degli schiavi, c'è anche la tratta dei cervelli. E con ciò, signore, io devo andare a casa.
Voi sapete fede nel ringraziarvi che noi siamo quelli più nauseati dei prefissi, per rispondere anche all'ultimo intervento, dei prefissi bio e eco. Non a caso mi sembra di aver precisato bene che le tortore sono solamente un indicatore di qualcosa che non va, che è molto più largo, a cominciare dalla famigerata bioedilizia che viene così proposta a piene mani. E poi abbiamo visto, serve solo per costruire vetrine commerciali, e di fronte alle vetrine commerciali succede questo: la tortora è un anello di una catena problematica. Cerchiamo di intervenire sui vari segmenti dei problemi. D'altronde, voglio dire, sulle distillerie, su questi tipi di aziende ci abbiamo lavorato. Le tortore sono un inizio, purtroppo, per rientrare in argomento. Grazie della partecipazione.